L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
Benvenuto, ben ritrovati o chi era già all'ascolto di Radio Bianconera. Buona permanenza a tutti i tifosi juventini, tutti i simpatizzanti, i nostri ascoltatori, quelli che vogliono trascorrere delle ore, una giornata intera, un pomeriggio in compagnia nostra, in compagnia di Radio Bianconera per parlare o continuare a parlare di Juventus. Si avvicina la sfida contro il Cagliari e ha parlato questa mattina alle ore 11 Massimiliano Allegri in conferenza stampa presentando la sfida. Non ha dato troppe indicazioni a livello di formazione, anzi si è lasciato qualche dubbio che probabilmente scioglierà nella giornata di domani, il principale forse quello tra il Diz e Chiesa, ma attenzione perché potrebbe esserci anche un'ipotesi Alcaraz dal primo minuto, magari sulla tre quarti o a centrocampo, vedremo, insomma un po' di turnover lo farà. Detto di Noma, è inevitabile che una percentuale di pensiero sia già rivolta alla prossima sfida in Coppa Italia, alla semifinale di ritorno contro la Lazio. C'è un titolo in ballo, non chiaramente direttamente contro la Lazio, ma poi sì, perché insomma passare il turno nella semifinale di ritorno darà accesso alla Juventus alla finale di Coppa Italia, e lì chiaramente in ballo un trofeo c'è assolutamente. Questo è diventato l'obiettivo della stagione juventina, di fatto la Coppa Italia, e centrare una qualificazione in Champions che è sempre più alla portata, è sempre più vicina, diciamo che è stata data una mano non soltanto alla Juventus ma in generale all'Italia, se l'è data da sola la mano l'Italia con il quinto posto disponibile, e quindi saranno 5 le squadre e non 4 che si qualificheranno la prossima Champions. C'è da vedere ancora come finiranno le coppe europee, anche quale sarà l'esito e il destino dell'italiana ancora impegnata, questa sera tra l'altro una partita di un certo livello in Europa League tra Milan e Roma, ma insomma ci sono altre squadre ancora in corsa, non l'Inter. Ecco, in Champions League non ci sono più italiane in corsa e lo abbiamo visto dai quarti, però insomma nelle altre competizioni un contingente italiano c'è sempre, e questo sicuramente fa bene al ranking UEFA, che è ai massimi storici in questo momento. Per quanto riguarda la Juventus, insomma, è un po', insomma, lascia un po' il tempo che trova a vedere i quarti di finale di Champions, vedere sfide importanti, vedere sfide delicatissime e grande equilibrio come quella di ieri sera tra Manchester City e Real Madrid, e poi doversi ricalibrare sul Cagliari in particolar modo per una Juventus che purtroppo le coppe non le ha avute, ma l'opportunità di tornarci dalla prossima deve lavorare per non partecipare ma essere protagonista. Non sarà semplice, perché è chiaro che dopo questa stagione, diciamo così, in stand-by, riaffacciarsi tra l'altro su una Champions League che avrà un formato totalmente diverso rispetto all'abituale, su un mondiale per club che alla prima edizione si giocherà negli Stati Uniti, quindi sarà una competizione tutta nuova da scoprire e arriverà verso la fine della stagione, quindi da questo punto di vista doversi gestire anche su tanti fronti importanti e tanti fronti diluiti nel corso della stagione non sarà semplicissimo per una Juventus che sta già iniziando a lavorare in prospettiva. E come? Intanto cercando di capire chi si merita la riconferma. Ne abbiamo parlato ieri dei giocatori che più degli altri meriterebbero la riconferma per una questione di garanzie, per una questione di prestazioni, per una questione anche di futuribilità, di valorizzazione. Ieri abbiamo speso un po' di nomi, li avete spesi voi, li ho spesi anch'io, fa piacere vedere, l'abbiamo già detto ampiamente ieri nel finale di puntata, che andavano abbastanza allineati i nomi scelti. Ecco, oltre a questo servirà anche un'iniezione importante a livello di mercato, e in questo senso bisogna valutare anche questi 10 milioni che che la Juventus dovrà andare a versare a Cristiano Ronaldo. È arrivato un po' come un fulmine a ciel sereno ieri sera la notizia dell'arbitrato che non ha deciso in favore di Ronaldo, non ha deciso in favore della Juventus. Diciamo così, c'è stata una decisione all'unanimità, che qualcosa anche di è piuttosto raro per quanto riguarda un collegio arbitrale. Una decisione che diciamo che è andata nel senso del concorso di colpa, e quindi da una parte ha dato ragione a Cristiano Ronaldo, quindi un rimborso lo percepirà CR7, dall'altra però la richiesta formale del portoghese era dei 19, X milioni di euro che dovevano essere rimborsati per gli stipendi non dati, invece in questo caso l'ammontare è stato, diciamo, dimezzato. Dai 19 previsti richiesti da Cristiano Ronaldo, la Juventus dovrà rimborsare il portoghese soltanto di 9,7 milioni, che è una cifra piuttosto alta, però è una cifra dimezzata rispetto a quanto inizialmente chiesto da Cristiano Ronaldo. Ma la famosa carta Ronaldo, la manovra stipendi, beh, tutto questo è frutto e conseguenza della manovra stipendi, attraverso la quale, non so se vi ricordate, 2020-2021, durante il periodo del Covid, la Juventus aveva chiesto, diciamo così, un aiuto alla rosa, in particolare facendo leva sui senatori, su Chiellini e i big, che tutta la rosa fosse d'accordo nell'andare a, diciamo così, non percepire una mensilità e poi dilazionare le ultime tre attraverso delle scritture che sono state poi private, attraverso le quali praticamente tutti i giocatori hanno poi recuperato le cifre che non erano state, diciamo così, erogate durante il momento del Covid. Questo è stato fatto in funzione di aiutare, dare una mano alla società, visto il momento complicato, visto le mancate entrate a livello marketing, a livello di biglietti stadio. Ecco, è stata una scelta, diciamo così, spontanea, anche se indirizzata alla società, legittima da parte dei giocatori, di andare incontro alle esigenze della società per cercare di alleggerire il più possibile il bilancio, che in quel momento era gravato dalle questioni Covid, che sicuramente hanno lasciato un'impronta anche nei mesi e negli anni successivi. Cosa cambia in questo momento? Beh, la cifra non è una cifra irrisoria, ma non è neanche una cifra spropositata. Non credo che ci saranno particolari problemi per la Juventus ad andare a rimborsare Cristiano Ronaldo questa cifra. Certo che, insomma, la Juve non è che non volesse rimborsare Cristiano Ronaldo, aveva inteso l'accordo con il Manchester United, ve lo ricordate, come una specie di gentleman agreement nel quale ci fosse anche, diciamo così, la Juventus aveva assecondato le esigenze, le richieste di Cristiano Ronaldo dell'andare a trovare un accordo nello specifico proprio con il Manchester United. Come dire, la Juventus aveva intuito con: va bene, non ti rimborso più, ma accetto delle condizioni pur non troppo vantaggiose per me con il Manchester United, e quindi facciamo cadere la questione. Questa era l'intenzione della Juventus. Così non è stato evidentemente per Cristiano Ronaldo. C'è chi anche sui social lo taccia un po' di, come dire, mancata riconoscenza nei confronti di un club che gli ha dato tutto, gli ha dato anche tantissimo a livello economico, un contratto per anni milionario, di fatto 30-31 milioni all'anno. Ecco, è una cifra di assoluta rilevanza, più tutto il resto, più un cartellino da 100 milioni che la Juventus ha comprato dal Real Madrid. Ecco, tutto questo per dire che in fin dei conti, in questo momento la situazione si è risolta in un certo senso, e la Juventus non avrà difficoltà ad andare a pagare questi 9,7 milioni per chiudere questo contenzioso che è iniziato qualche anno fa, portato avanti da Cristiano Ronaldo nelle sue intenzioni attraverso anche l'aiuto dei suoi legali, e ha portato ieri alla decisione definitiva dell'arbitrato, che, come detto, non ha sorriso, non ha dato ragione a Ronaldo, non ha dato ragione alla Juventus, si è messo un pochino in mezzo, dando ragione un pochino a uno, un pochino all'altro, trovando una soluzione, diciamo così, compromissoria, quasi una via di mezzo, attraverso la quale la Juventus rimborserà il portoghese, sì, ma di una cifra che è la metà di quella poi inizialmente richiesta da parte del portoghese. Facciamo un salto verso la Juve di oggi, visto che ci siamo concentrati su una Juve di qualche anno fa, una Juve più vincente rispetto a questa, con sicuramente più giocatori di alto livello, una Juve che oggi non regge, credo, il confronto con quella Juve lì, ma neanche con quelle precedenti. Guai a provare a mettere sullo stesso piano la Juve di oggi rispetto alla Juve del primo, diciamo così, quinquennio di Max Allegri. Una Juve che però deve lavorare in quel senso lì, cioè l'obiettivo, secondo me, di questa squadra è quello, dalla prossima stagione, che è una stagione importante, perché, come detto prima, avrà delle competizioni di livello nelle quali ti misurerai con altri club europei, ti misurerai con i top club, proverai anche il tuo livello, andando a giocartela con delle squadre che sono oggettivamente in questo momento più attrezzate e possono ambire anche degli investimenti diversi rispetto alla Juventus. Quindi tutto questo non deve far paura, non deve non lo so, lasciare un po' le gambe che tremano, deve semplicemente mettere la Juventus nelle condizioni anche mentali di fare quello step che negli ultimi 3 anni non è ancora riuscita a fare, un po' per motivi suoi, un po' per motivi extra campo, penalizzazioni, un po' per motivi che gli sono state private le coppe in questa stagione. Ecco, dall'anno prossimo non ci sono più alibi, la Juventus deve tornare a competere nelle competizioni europee e soprattutto deve farlo al suo livello. Ecco, non basta andare lì tanto per fare. Per arrivarci è chiaro che occorrono degli step intermedi, come ci sono stati negli ultimi 2 anni, come ci saranno in questo. Riuscire a sollevare un trofeo quest'anno sarebbe importante, non tanto per il trofeo in sé, una Coppa Italia in più o una Coppa Italia in meno non cambia tantissimo nel destino, nella storia pluriennale vincente della Juventus. Cambia a livello di mentalità, perché tornare a sollevare un trofeo, a imporsi, a vincere, arrivare primi in una competizione dopo 3 anni in cui non lo fai, dà un segnale all'esterno, dà un segnale anche all'interno, no? Ti fa capire che comunque sei riuscito a fare un qualcosa meglio di più rispetto agli altri. È chiaro che la Coppa Italia non è il campionato ed è lontana dalle competizioni europee, ma può essere un buon viatico per iniziare a ragionare in quel senso lì anche in altre competizioni. Ripeto, molto più complicato in campionato. L'anno prossimo, le concorrenti saranno agguerrite, ci sarà l'Inter sicuramente, probabilmente potrà tornare il Napoli, ci sarà evidentemente il Milan e poi occhio alla Roma, perché con questa cura De Rossi, che tra l'altro è stato rinnovato e quindi ha incassato la fiducia della società, ma soprattutto sarà riconfermato sulla panchina a meno di cataclismi per la prossima stagione, ecco, che sia mai che pure la Roma potrebbe, magari con una buona partenza, farsi dei ragionamenti anche sullo scudetto. È presto da dire, ma insomma, questo per raccontare di un campionato che sarà complicato l'anno prossimo, come è stato quest'anno, come è stato negli ultimi anni, e a maggior ragione ancora di più le competizioni europee, nelle quali la Juventus è chiamata a rientrare, ma soprattutto a dare un'impronta, a dare un segnale, che è la cosa importante che è mancata negli ultimi anni. Perché se ci pensate, è vero, quest'anno la Juventus non ha disputato le coppe europee, è vero, ma negli ultimi anni, anche quando lo ha fatto, insomma. I segnali non sono stati un granché, mi ricordo delle sconfitte e dei tonfi che hanno lasciato il segno anche dal punto di vista dei tifosi, anche dal punto di vista dell'ambiente. Come si presenta la Juve contro il Cagliari? Beh, è una Juve che stiamo facendo ancora molta fatica a leggere, soprattutto in quest'ultimo periodo. Se aveva abituato a delle certezze e anche a una certa continuità di risultati nel girone di andata, da gennaio in poi si è rotto il filo e improvvisamente è diventata una squadra, oltre che confusa, molto difficile da leggere nei risultati e alle vigilie. Una squadra che è riuscita ad andare in difficoltà praticamente con tutte le squadre. È una squadra in cui le certezze sono venute meno e quindi la fase difensiva è diventata un problema. E quindi la fase offensiva è diventata un problema. Ha un attacco che non segna, ha una difesa che, chiaro, ultimamente le cose sono andate meglio nelle ultime 3 partite, però da gennaio ad oggi è una squadra che incassa troppo per mettersi un secondo posto o ambire addirittura qualcosa in più. Quindi c'è da registrare questi aspetti. Bisognerà farlo contro un Cagliari che, insomma, è una squadra che è riuscita a tirarsi fuori da una situazione molto complicata di classifica. Si è fidata ciecamente dell'esperienza di Ranieri. Questo, secondo me, ha fatto benissimo a farlo, perché è un allenatore che ha con sé un bagaglio di esperienza e di diverse avventure quasi incredibile. È raro trovare un allenatore con quell'esperienza nel calcio italiano oggi, di medio-alto livello. Alto l'ho avuto in passato, ultimamente diciamo che il livello suo si è abbassato, ma è comunque riuscito sempre a centrare gli obiettivi. L'obiettivo, insomma, stabilito quando ha preso in mano la panchina del Cagliari e la salvezza in questo momento sembra veramente un passo, insomma è molto vicina, ha avuto una serie di risultati utili consecutivi molto importanti il Cagliari, e quindi in questo momento è una squadra da prendere con le molle, come è giusto fare un pochino con tutte, soprattutto in questo momento in cui la Juventus fatica con tutte le avversarie, però al netto delle tante assenze che avrà il Cagliari, Petagna, Mancosu, Pavoletti, insomma, in attacco la situazione non è rosea, ma ci sono elementi che si sono fatti trovare pronti, come Viola, come tanti altri. E in questo momento è una squadra che non, chiaramente non fa paura, ma è una squadra che dovrà che si sta conquistando, che sta cercando di conquistarsi la salvezza, quindi sta combattendo per un obiettivo, per un traguardo, non è tranquilla. L'unica tranquilla forse da qui a fine stagione sarà la Salernitana, e questo è anche un problema a livello di calendario per una Juventus che deve fare un certo numero di punti e, diciamo così, non ha partite semplicissime, soprattutto diversi scontri diretti contro dirette concorrenti per la zona Champions, e affronta anche partite contro squadre che si stanno giocando degli obiettivi come il Cagliari. Quindi, insomma, occorre veramente cercare di fare uno step anche a livello mentale per la Juventus. Non vorrei vedere una squadra rinunciataria, una squadra timorosa, una squadra che va a Cagliari e si gioca una partita tanto per, senza grossi obiettivi, senza troppa fame. Ecco, questa io l'abbiamo vista troppo recentemente, tante partite in cui insomma, partenze lente, approcci quasi svogliati, difficoltà nell'andare a gestire la partita, i diversi momenti della partita, momenti in cui di fatto proprio la squadra sparisce dal campo. Ecco, questa situazione comporta e crea anche problemi, banalmente. Affrontare la partita così contro il Cagliari è un rischio che in questo momento la Juventus non si può permettere, perché di fatto, come detto, mancano ancora dei punti per sigillare la Champions, che è una Champions alla portata, molto vicina. La Juventus è sicuramente favorita rispetto a tutte le altre, però è ancora tutto da conquistare. E quindi, come detto, occorre quella presa di coscienza in più da parte del gruppo per far sì che, ragazzi, centriamo l'obiettivo. Poi, una volta che l'equilibrio l'abbiamo trovato e l'obiettivo l'abbiamo centrato, ragioniamo sul resto, possiamo prendercela un pochino più comoda, ma qui no, qui e adesso no, perché c'è ancora troppo in ballo per permettersi di tirare i remi in barca. Ecco, la Juve ha tirato troppe volte i remi in barca negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, ed è un rischio che non puoi calcolare, perché con qualsiasi avversaria rischi di prendere gol, rischi di perdere, ed è successo tanto nelle ultime gare. Ecco, questo non lo puoi fare se non poi obiettivo centrato. Una volta che sarà centrato l'obiettivo, si potrà discutere di tanto, di tutto, si potrà anche fare dei calcoli. In questo momento i calcoli non li puoi fare. A proposito di futuro, io non so se l'avete sentita, l'avete ascoltata la conferenza di quest'oggi di Max Allegri. Io purtroppo, per motivi di forza maggiore, sono bloccato in casa ancora per un pochino, per il ginocchio, e quindi non sono potuto andare, ma l'ho ascoltata. C'è stata una frase. Soprattutto, beh, ha parlato di tante cose, ha parlato di turnover, insomma, i titoli probabilmente li avete visti, li avete già sentiti anche su queste frequenze. Non ha dato grossissimi titoli, ha parlato anche di questo sfogo di Chiesa, dicendo sì, ma ce ne sono stati altri ben peggiori, è normale che un giocatore, insomma, da un certo punto di vista giustificare Chiesa, anche perché è stato uno sfogo di campo, come ce ne sono tantissimi, come ne capitano 5-6 ogni domenica, di giocatori che vengono sostituiti. Sono un po' delusi per la situazione, un po' forse anche per la loro prestazione, un po' anche per essere sostituiti, ma con i cinque cambi è sempre più normale che alcuni giocatori vengano sostituiti. Al netto questo, diciamo che Allegri almeno pubblicamente ha giustificato Chiesa, poi vedremo domani se Chiesa partirà dal primo minuto o sarà in panchina, se sarà una scelta tecnica, se sarà una scelta tra virgolette punitiva, vedremo. Insomma, rimane in ballottaggio con il Diz, e questo ballottaggio lo ha, diciamo, confermato lo stesso allenatore, che giustamente sul Diz ha chiesto un po' di prudenza anche nei giudizi. Gli è stato chiesto se poteva essere un futuro pallone d'oro, insomma, che tipo di qualità. E Allegri, come sempre, giustamente, secondo me, frena sui giovani, cioè dicendo sì, è un giovane che ha grandissime qualità, e questo lo sappiamo tutti, si vede, si percepisce da come tocca palla, da come entra in campo, da cosa fa. Detto questo, però, andiamoci piano con i paragoni, andiamoci piano con gli elogi, perché deve fare un percorso. E questa è una frase importante che aveva già detto a tempo debito con tanti altri giocatori della Juventus, soprattutto quelli giovani, non so se ci avete fatto caso. Deve fare un percorso come hanno fatto altri, eccetera, eccetera. Questo, secondo me, è giusto, cioè, riferendosi a un giovane, è giusto parlare in questi termini. Dall'altra parte, altrettanto giusto, l'abbiamo detto ieri, in maniera piuttosto netta, puntare, o l'altro ieri, puntare e avere fiducia di questo giovane. Se il giovane ha le qualità, se ha queste caratteristiche, se è veramente un giovane di grande tecnica e di grande prospettiva, allora bisogna farlo giocare. Altrimenti è un problema per lui, ma è un problema anche per la Juventus, che non riesce a dare valore, a valorizzare un giovane che è in rosa. La frase su cui però volevo porre l'accento principalmente. È una frase che forse si è fatto scappare Max Allegri, perché oggettivamente non ha voluto parlare troppo di futuro. Gli è stata fatta anche una domanda sul futuro, e diciamo che, siccome sono domande ricorrenti, siccome praticamente ogni conferenza stampa gli viene chiesto qualcosa sul futuro e lui di fatto risponde sempre alla stessa maniera, anche stavolta è stato un po' evasivo. Però rispetto ad altre volte, secondo me si è fatto lasciare forse un indizio che si può interpretare in diversi modi. Io l'ho interpretato in un certo modo. Allora, praticamente la domanda era sul futuro, sulla prossima stagione. La risposta di Max è questa, testuale: dopo aver centrato gli obiettivi, la società dirà la strategia per il futuro della Juventus, come è sempre stato. Punto. Allora, detta così, sembra una frase piuttosto banale, anche ricorrente magari, da inserire in un contesto normale di un allenatore che dà chiaramente precedenza alla società e aspetta di sapere cosa succederà. Però rispetto a quello che è stato detto e quello che è stato fatto negli ultimi mesi e nelle ultime settimane, mi è sembrato, però la mia è una sensazione esterna, mi è sembrato di percepire una certa distanza, una certa freddezza che forse prima non c'era o c'era meno tra lo stesso allenatore e questa dirigenza, questa società che dovrà fare delle scelte, no? Prima sembrava quasi scontata, e andiamo a parecchi mesi fa, scontata la conferma. Poi a un certo punto è diventata una conferma di cui si discuterà insieme, senza problemi, eccetera, eccetera. Poi, dopo un po', è diventata ancora qualcosa di diverso, no? È diventata tutto in mano alla società dirigenza, che saranno loro a farmi sapere se e quando dovremmo vederci, dovremmo incontrarci. E oggi diventa, dopo gli obiettivi, e quindi evidentemente dopo che la Juve avrà centrato la qualificazione in Champions, dopo la Coppa Italia, speriamo alla finale di Coppa Italia, che vuol dire che quantomeno il turno contro Lazio in finale sarà passato, sarà la società che dirà le strategie per il futuro della Juventus. Cioè, in questo caso sembra un Allegri molto passivo nell'andare poi a cogliere, a recepire e quelli che saranno poi i segnali da parte della società. Prima sembrava un Allegri più attivo o quantomeno partecipativo, no? Che avrebbe detto la sua, che avrebbe discusso, parlato. Oggi sembra un Allegri un po' come noi, in attesa di capire quale sarà il suo futuro, in attesa di avere un'istruzione, un ordine, un segnale da parte della dirigenza che gli dica sì, no, vediamoci, dobbiamo discutere, parliamo di questo. Ecco, questa è una sensazione che è chiaro che in questo momento si può leggere in tanti modi diversi. Io la leggo come una situazione di stand-by nella quale l'allenatore non è più così certo, non ha più così tante certezze, ed è in attesa di veramente conoscere quello che sarà il suo futuro. Allo stesso tempo, dall'altra parte, c'è una dirigenza che sta facendo i suoi ragionamenti, le sue valutazioni, sta sondando, sta ragionando, e si è presa del tempo per prendere poi una decisione definitiva, perché qualsiasi sarà la decisione della dirigenza, sarà una decisione comunque importante, che decide di continuare con Max Allegri e andare poi verso l'ultimo anno di contratto, poi lui in scadenza 2025, o che decida comunque di non dargli più fiducia nonostante quest'ultimo anno di contratto, virando su un altro allenatore, sono comunque decisioni di un certo peso che dovrà prendere chiaramente Cristiano Giuntoli, dovrà prenderle però sicuramente con l'avallo di John Elkann, perché poi la decisione ultima definitiva, lo sappiamo molto bene, è quella della proprietà, è la proprietà che di fatto paga gli stipendi e della società in maniera molto grezza, e della società intesa come proprietà, che dovrà prendere la decisione ultima, soprattutto su questioni molto delicate e molto importanti come il futuro della guida tecnica, che è importante sia a livello tecnico ma anche banalmente a livello di bilancio, a livello finanziario. Di fatto lo stipendio di Max Allegri per una stagione pesa come il rimborso che dovrà ottenere Cristiano Ronaldo, giusto per tornare all'argomento con cui abbiamo aperto la nostra puntata, rimborso di Cristiano Ronaldo per le mensilità non percepite durante il periodo Covid. Ecco, questa è un po' la somma delle cose, vedremo. Continueremo a parlare della conferenza stampa di Max Allegri, delle possibili scelte, capiremo anche se ci sono delle allegrate dietro l'angolo.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
L'ora della vecchia signora.
Eccoci ben ritrovati, problemi tecnici purtroppo con la conduzione a distanza, capita. Stavamo parlando di una frase sottolineata dal nostro ascoltatore dal New Jersey, quindi piuttosto lontano, ma vicino come a livello di intenzioni, perché anche io mi sono chiesto subito, evidentemente, quando dice Max Allegri dobbiamo metterci a livello del Cagliari, cosa significa. È una frase che ha già ripetuto diverse volte, in altre situazioni, in altre vigilie, contro altri avversari, e soprattutto, se ci fate caso, lo ha detto quando si andavano a incontrare squadre di media-bassa classifica. Non l'ho mai detto quando abbiamo affrontato, per dire, l'Inter e il Milan, ma adesso vado a memoria, mi pare o il Frosinone o il Verona, eccetera, eccetera. Cosa significa? Evidentemente quello di cui abbiamo un po' paura, cioè che la Juve vada a Cagliari, vada a giocarsi la partita molto tranquilla, molto serena, consapevole della propria forza. Ecco, quello è l'errore da non fare, di cui abbiamo parlato prima. C'è un Cagliari che si sta giocando la salvezza, ce l'ha quasi praticamente in mano, un po' come la Juve e la Champions League, ma non ancora matematica, quindi si sta giocando la salvezza. Ha avuto un rimontone incredibile negli ultimi mesi. In classifica, se tu non vai a Cagliari giocando in un certo modo, anche sporco, anche di sofferenza, con umiltà, il rischio è quello che ti prendi una bastonata. Ho cercato di interpretarla a modo mio, ma diciamo che secondo me il concetto espresso da Max Allegri è un pochino questo. Quindi umiltà, aver voglia, aver fame e mettersi a disposizione della squadra, altrimenti si corrono dei rischi. Questo secondo me è l'interpretazione di questa frase, poi non so se ne avete un'altra voi, secondo me è un pochino questa. Ripartire dai giovani con qualche innesto di qualità tenendo conto del budget che hai a disposizione, ripartire con un tecnico che sappia lavorare con gli stessi e non perdere mai di vista i primi posti per partecipare all'Europa che conta. Poi se arriverà qualche trofeo, ben venga. Ciao da Andrea. Questa secondo me mi sembra un obiettivo condivisibilissimo, anzi, giovani, sostenibilità, e nelle parole d'ordine di fatto le ha pronunciate lo stesso John Elkann nella lettera agli azionisti, che poi diventa di fatto un tracciare la rotta per il futuro. Molto spesso è stato così negli ultimi anni e anche nelle sue recenti parole, e ha parlato di giovani, ha parlato di sostenibilità, ha parlato di Giuntoli, non ha parlato di Max Allegri. Quindi oggettivamente, se uno vuole fare dei ragionamenti interpretando il pensiero della proprietà, è proprio questo. Come diceva il nostro Andrea, puntare al budget, puntare sui giovani senza però rinunciare all'aspetto sportivo, senza rinunciare al pensiero di poter e di voler cercare di vincere. Attenzione, non è che bisogna puntare sul budget dicendo sì, vabbè, quest'anno risparmiamo, se arriviamo sesti va bene uguale. No, la Juve deve avere sempre l'ambizione di rimanere lì, se non di vincere, di arrivare nelle prime. Detto questo, deve farlo con un occhio al bilancio, come ha sempre fatto. Poi non è una novità questa. la Juve storicamente si è sempre autofinanziata. Se vi ricordate, Zidane venduto a Real Madrid e con i soldi di Zidane ti prendi Thuram, Nedved e Buffon. Cioè è sempre stata una politica di questo tipo quella bianconera, quindi non c'è da stupirsi. Rispetto al passato forse sì, puntare un pochino più sui giovani, servono anche degli elementi di esperienza, come in tutti i progetti lavorativi, non solo nel calcio, ma in tutti i progetti lavorativi puoi fare una squadra di giovani di belle speranze, ma se non ci metti uno con un po' di anzianità, un po' di esperienza, poi se hai fortuna magari ci arrivi in fondo e vinci anche, ma diventa complicato, quindi sono d'accordo con Andrea. Io da profano venderei McKennie, Ealing, Kostic, Ken, Milik, risparmiando sull'ingaggio di Rabiot e sperando nell'amatore per Arthur. Si potrebbero ricavare 70-75 milioni, aver mai contati con quei soldi si potrebbe rifare il centrocampo, con Kefren Turam, Sudakov, Locatelli in attesa del miglior Fagioli, sarebbero funzionali e finalmente verticali. Sì, insomma, non tutto può andare a dama, cioè tu puoi anche scegliere di vendere McKennie, Link, cose, ma poi devono esserci squadre che vengono e ti facciano un'offerta di alto livello. Difficile che tu possa decidere di vendere 5 giocatori, li vendi tutti e 5 e li vendi tutti e 5 le cifre che chiedi, è complicato, però ci sta a fare dei ragionamenti in questo senso, soprattutto anche mettere dei paletti piuttosto netti, come ha fatto la Juve per Felipe Anderson, come sta facendo la Juve per McKennie, come probabilmente farà con la richiesta anche nei confronti di Vlahovic di spalmarsi lo stipendio per cercare di abbassare il monte ingaggi. Non c'è più Pogba ed era uno dei top player a livello di ingaggi nella rosa, andrà via Alexandro e anche lui purtroppo per come si è sviluppata la situazione era uno dei giocatori con un livello di ingaggio piuttosto pesante. Ecco, tutto questo faciliterà sicuramente, ma non è così scontato dire ne vendo 5 e li vendi tutti e 5. La Juve secondo me deve ragionare come sta facendo a abbassare il monte ingaggi, tagliare i costi superflui o quelli che comunque puoi ritenere superflui, tagliare i giocatori che non ritieni da Juve e implementare la rosa con altrettanti giocatori che si ritengono di alto livello da Juventus. Questo deve fare con quello zoccolo duro, quella spinta di giovani che ci deve essere sempre, cioè questa ormai deve essere una costante di questa squadra, ieri, l'altro ieri, oggi, domani e tra anni, deve essere una squadra a sostenibilità verde, a linea verde con i giovani che diventano poi il motore propulsivo, non soltanto, ma una buona parte di squadra sì, ecco. Credo che si possa vincere anche con ottime idee vincenti, non solo con i soldi, poi con entrambi le cose sono più facili. Beh, quello sicuramente, se hai idee e investimenti limitati, vai lontano, vai piuttosto lontano. Una riflessione che esula da altre tematiche, ma si può sapere su che razza di avvocati si appoggia la Juventus? Solo conoscenti e perdenti. Ma avessero mai vinto o lottato per una causa, per la Juventus, senza parole Alessandro da Taranto. Immagino che riferimento fosse alla situazione della carta Ronaldo, diciamo così. Bomba, la decisione del collegio non è stata all'unanimità, 2-1, esatto, 2-1. Uno di due era Cantamessa, storico avvocato Milan, lo so. Come si può mettere in un collegio arbitrale, lo trovo singolare, ci scrive Pier. Sì, l'avevo detto in avvio di puntata, non all'unanimità. Di solito le decisioni dei collegi arbitrali solitamente sono all'unanimità. Sto andando a memoria, ma faccio fatica a ricordarmi delle decisioni in cui non ci sia stata l'unanimità. In questo caso, invece, tre arbitri, dei quali giustamente ricordava il nostro ascoltatore Pier, uno è Leandro Cantamessa, storico avvocato del Milan, però chiaramente in questo caso diciamo così che i trascorsi contano relativamente. C'è stata una decisione, diciamo così, 2-1, quindi si è andato in due a scegliere la via del compromesso, quella del rimborso di Cristiano Ronaldo di 9,7 milioni contro un altro che aveva evidentemente un'altra volontà. Rimane valido l'arbitrato? Assolutamente sì, basta la maggioranza. E diciamo così, singolare che si è arrivati a una decisione non all'unanimità ma a maggioranza, perché storicamente nei collegi di solito si arriva all'unanimità, ma può capitare, è previsto anche da queste situazioni. Un'altra cosa, come ha fatto per Giuntoli mi sembra sacrosanto che la Juve debba liberare Manna il più tardi possibile e non piegare sempre la testa o riempire di soldi chi ci denigra come Commisso, Gasperini, eccetera. Scrive Alessandro da Taranto. Allora, questa situazione Manna è un po' delicata, perché allora Manna, diciamo così, da quando è arrivato Giuntoli, allora, prima che arrivasse Giuntoli, Manna in quel momento era il dirigente che si occupava del mercato della Juventus, quindi aveva un certo tipo e grado di responsabilità. Da quando è arrivato Giuntoli, Manna si è messo a disposizione immediatamente di Cristiano Giuntoli nel cercare di farlo acclimatare il prima possibile, farlo ambientare immediatamente, e così è stato. Inizialmente alcune operazioni sono state gestite ancora singolarmente da Manna, poi alla lunga, diciamo così, quasi tutte sono state gestite insieme. Le ultime, quelle di mercato, sono state gestite da Cristiano Giuntoli. In questo momento, diciamo così, Manna ha deciso di provare un'esperienza diversa, che comunque qui alla Juventus, come abbiamo già detto, ha fatto per lunghi tratti, per un buon periodo, anche il primo uomo a livello di mercato, ha deciso di mettersi a disposizione in un club di alto livello come il Napoli da direttore sportivo. Gli è stata presentata questa opportunità, ha deciso di assecondarla, ha chiesto alla Juventus, e in questo momento cosa è successo? Diciamo che nell'ultimo periodo, nelle ultime due settimane, è un dirigente che ha perso la sua operatività in Juventus per andarla poi a acquisire al Napoli, e diciamo così si sta preparando questo passaggio anche di consegna, ma più che altro anche un passaggio formale di Manna dalla Juventus al Napoli, con una situazione che non l'ho visto più in tribuna nel derby contro il Torino, al netto del suo tifo e al netto anche delle scene che ci portiamo dietro, no? delle esultanze in tribuna tra lui, Giuntoli, insomma gli altri dirigenti juventini, nell'ultimo periodo, come è giusto che sia secondo me, dovendo fare un passaggio da un'azienda all'altra, tra l'altro aziende tra virgolette competitor, perché lottano per la Champions, lottava il Napoli per la Champions, ora non più, ma insomma sono squadre che anche l'anno prossimo, chiaro che saranno in lotta per gli stessi obiettivi, è innegabile che sia così. E quindi cosa è successo? Che diciamo così, Manna ha perso la sua operatività, non è più presente insieme agli altri dirigenti allo stadio, anche alla Continassa, diciamo così, ha un ruolo meno operativo, e si sta preparando per il suo addio alla Juventus. Addio che magari non arrivederci, però comunque in questo caso è un addio. Quando succederà a fine stagione, la Juve non ha i margini per diciamo così ritardare l'operazione il più possibile, cioè a giugno è già previsto che ci sarà un passaggio di consegne, quindi Manna andrà a Napoli. Così è. Dall'altro punto di vista, De Laurentiis si era comportato in modo un pochino diverso nei confronti di Cristiano Giuntoli, lo sappiamo bene, lo ha liberato proprio a ridosso dell'ultimo minuto in cui avrebbe potuto farlo, lo ha fatto, però senza sconti. In questo momento gli sconti che ha concesso la Juventus a Manna sono semplicemente quelli di non coinvolgerlo più al 100% nel lavoro normale che aveva prima, ma questa è una situazione anche di buon senso, secondo me, dovendo andare a breve a ricoprire un ruolo di responsabilità in un altro club, in un'altra società, è normale che possa non essere più coinvolto al 100% in situazioni anche di mercato che possono riguardare la prossima estate o magari anche oltre, e quindi andando poi al Napoli, sapendo che la Juventus vorrà fare un affondo per quello, ha provato quell'altro, ha sondato quell'uno lì, è normale che sia così, mi sembra una situazione più di buon senso. Buon pomeriggio Alberto, in casa Juventus non mancano mai le grane, ci mancava pure il risarcimento CR7, peccato per il City. Intanto domani si torna in campo, la preoccupazione è tanta, il Cagliari non sarà semplice, assolutamente no, anche secondo me, spero sempre nel tridente, ma dalle parole di Allegri niente tridente, sempre così fino alla fine, forza Juve, un abbraccio Terry, un abbraccio a te, cara Terry. Sì, il tridente diciamo che l'ho messo in soffitta Max Allegri, poi che faccia bene o faccia male, non avremo la controprova, perché non lo vedremo questo tridente da qui a fine stagione. Speranza è che magari dalla prossima stagione, con o senza Allegri, si vedrà qualcosa di più in questo senso. Posso anche capire che in questi ultimi 5-6 partite di campionato possa essere anche inutile andare a fare dei cambi. Vedremo se ci sarà qualche variazione sul tema a livello di Alcaraz dal primo minuto, magari un trequartista, ecco, anche quello magari potrebbe dare qualche spinta in più. Vedremo, sono curioso di capire che tipo di formazione presenterà Max Allegri contro il Cagliari, perché magari qualche allegrata la potrà fare. Ciao, beh, sinceramente a me dà molto fastidio quando leggo sui social o sento da qualche giornalista basta entrare in Champions. E no, un conto è se arrivi secondo, un conto se arrivi terzo o quarto. Ci sono tanti soldi di differenza tra una posizione e l'altra, ho visto, sì, è anche una questione di prestigio, cioè la Juve, per la Juve che lotta per vincere il primo posto, non puoi considerare il secondo posto con lo stesso peso del quarto posto o del quinto eventualmente. Sono situazioni che non sono da Juve. Il secondo posto lo puoi tollerare, dal terzo in poi non sei da Juve. Può capitarti l'annata sbagliata, storta, tutto quel che vuoi, sì, ma la Juve arriva prima, o se va male arriva seconda. Tutto il resto non è da Juve. Poi ribadisco, capitano gli imprevisti, capitano le situazioni, va benissimo. Però mettere sullo stesso piano il quarto o il secondo posto è qualcosa che non va bene, non fa bene neanche alla storia, alla tradizione di questo club, alle abitudini che hanno i tifosi e chi indossa questa maglia. Non è qualcosa da fare, punto e basta. Mi spiegate l'ultima? Ah, questa l'abbiamo già letta, la perla di Allegri su mettersi a livello di Cagliari. Allora, è inutile cercare di prevedere il futuro dai piccoli e dai grandi particolari, dalle parole dette e non dette. Ci sono poche settimane di attesa ormai, il fatto è che con o senza Allegri sarà ugualmente durissimo riconquistare le precedenti posizioni. Per quanto riguarda Ronaldo c'è poco da dire, i contratti si rispettano, si firma in due e non da soli. Mario Kempes da San Benedetto. Alberto, che ti devo dire? Cerco di trovare un po' di interesse per il Cagliari. Guarda, non dirlo a me, non ci riesco. La UCL per me è raggiunta e la mia testa è solo a martedì. Dobbiamo vincere la Coppa Italia e dare Dario da Palermo. Allora, sono d'accordo, è difficile, ma soprattutto dopo che ti sei riempito gli occhi di Champions League, di partite di altissimo livello, di intensità, di calci di rigore, di rimonte contro rimonte, di colpi di campioni, perché anche se ieri poi non è stata una partita come quella dell'andata, però ragazzi, Manchester City Real Madrid capita magari un paio di volte a stagione di vederla, te la guardi, e poi oggi devi ricalibrarti sul Cagliari, non è semplice per noi che siamo fuori, figurati per i giocatori che magari ieri se la sono vista davanti al loro maxi schermo e tra qualche giorno, dopodomani, devono affrontare il Cagliari. Con tutto il rispetto del Cagliari, è da non sottovalutare, però è chiaro che le abitudini e le ambizioni della Juventus erano altre fino a qualche anno fa. Purtroppo bisogna ricalibrarsi, ma deve essere un punto di ripartenza per tornare poi a quel livello lì, non l'abitudine a giocare a basso livello. Questo non è da Juve. E sono d'accordo che la Coppa Italia può essere un obiettivo che sposta anche nel giudizio, ma anche nell'andare nella ricostruzione, no? Nell'andare a riprogettare, portare a casa un trofeo in questa stagione è il momento giusto per farlo. Dopo due stagioni senza trofei, arrivi in questa qua in cui sei fuori dalla lotta a scudetto, sei fuori dall'Europa perché non l'hai giocata, portare a casa la Coppa Italia ti rende meno problematico il bilancio di questa stagione e diventa anche in proiezione un punto di partenza per la prossima. Arrivi già alla prossima stagione che comunque in saccoccia, quest'anno hai già messo la Coppa Italia, che è poco, lo sappiamo, ma è comunque qualcosa. Dalla prossima puoi alzare il mirino, puoi alzare l'obiettivo. La vedo un po' così, poi chiaro che non ti fa la differenza nella storia millenaria della Juventus una Coppa Italia in più, una Coppa Italia in meno. Ti fa la differenza sul momento, anche per una questione di mentalità, secondo me, del gruppo, che si sta abituando un po' troppo, a mio giudizio, a non vincere. E questo è qualcosa che lascio volentieri agli altri. Alla Juve no. Alla Juve la normalità deve essere un ciclo di 9 scudetti consecutivi, che non è la normalità, ma la Juve lo ha fatto diventare la normalità quello. Questa è stata la grande virtù di quella squadra lì. Allora, abbiamo dei vocali da sentire, direi di iniziamo a sentirli. Sentiamo.
Buonasera e complimenti per la trasmissione. Ma come mai gli avvocati della Juventus non vincano neanche una causa? Ma come mai? Grazie. Johnny Raffinieri.
Come mai? Evidentemente non è semplice, evidentemente hanno situazioni complesse da gestire. In questo senso però non è vero che non hanno vinto, Non si può giudicare come vittoria o sconfitta, si può giudicare come un pareggio, secondo me, tra Cristiano Ronaldo e la Juventus. È vero che poi la Juventus deve sborsare i soldi, quindi da una prospettiva da fuori sembra che abbia vinto Ronaldo. In realtà Ronaldo chiedeva 20 milioni, ne riceverà 9. Ecco, quindi questo è un pareggio. Però sono d'accordo sul fatto che molto spesso la Juve, insomma, alcune volte ha deciso scientemente di arrivare al compromesso e al patteggiamento, ok, per chiudere il contenzioso lì e non trascinarselo sulla stagione successiva. Strategia vincente o sbagliata, comunque così è stato, e lì lo hai scelto in modo legittimo. Non tutti i tifosi erano d'accordo, però oggettivamente hai fatto una scelta. Però è vero che molto spesso capitano le situazioni in cui, non lo so, forse in certe dinamiche occorrerebbe fare delle riflessioni in più. Eppure sono dei grandi professionisti, sono i migliori sulla piazza, quindi da questo punto di vista forse non si può fare meglio di così, forse. Ancora un vocale da ascoltare, sentiamo.
Sono Stefano di Brescia. Mi sembra di ricordare che Giuntoli avesse ancora un anno di contratto e Manna invece è scadente, quindi la differenza è sostanziale, secondo me, se la memoria non mi inganna, nel senso che Manna può fare quello che vuole, restando ad essere alienato dalle strutture societarie, ma Giuntoli era sotto le disposizioni del suo datore di lavoro, quindi chi comandava era il Dentis, quindi secondo me quella è la sostanziale differenza. Grazie, forza Juve, speriamo domani di prendere 3 punti.
Allora, sì, hai detto una cosa giusta, ma in realtà il contratto di Manna è in scadenza a giugno 2025, perché normalmente non si arriva mai alla scadenza, quindi è in il contratto di Giovanni Manna scadenza a giugno 2025, ma sarà risolto in anticipo, un po' come avrebbe dovuto fare De Laurentiis, che per non pagare l'anno successivo lo ha liberato, diciamo così, ha liberato Giuntoli a poche ore da quando avrebbe dovuto, ecco. Però entrambi non sono in scadenza adesso, cioè Manna non è in scadenza adesso 2024, ma è in scadenza 2025, giusto per dare delle indicazioni chiare e nette. Detto questo, in queste situazioni, quando un dirigente ti chiede di andare via e ha già un accordo con un altro club, solitamente si cerca di assecondare il più possibile. De Laurentiis sappiamo come ha fatto, la Juventus immagino, credo che non avrà problemi fare in modo che poi Manna a giugno possa liberamente andare a lavorare e accordarsi poi con il Napoli. La possibile esclusione di Chiesa dopo il fattaccio, ragazzi, però, allora, fattaccio, la sostituzione, che un giocatore si incazzi dopo una sostituzione, per me, non dico che è normale, ma lo giustifico. E vuol dire che comunque ci hai messo cuore, ci hai messo rabbia e non sei soddisfatto di quello che hai fatto e te la prendi. Io preferisco un giocatore che si arrabbia per una sostituzione piuttosto che un giocatore che non dà emozioni, che non fa trasparire emozioni. Siamo umani, ma soprattutto è giusto e legittimo ma che un giocatore sostituito sia un po' arrabbiato. Sono assolutamente di questo parere. Penso sia un'allegrata al negativo l'esclusione possibile. Purtroppo la situazione non è rosea nello spogliatoio. Alex Damassa, ma guarda, ma ancora non abbiamo certezze. Vedremo cosa succederà domani, lo capiremo solo domani. Rispetto alle altre volte è chiaro che in questo momento il ballottaggio con il Diz è un pochino più pressante, quindi vedremo se anche per una questione di ragioniamo anche che rispetto ad altre volte c'è un'altra partita martedì, c'è la Coppa Italia, quindi in questo senso un'eventuale esclusione può anche essere preservare un giocatore per la Coppa Italia, una partita comunque importante, una semifinale di ritorno, quindi è difficile, non saprei dire in questo momento, vedremo se più tardi avremo qualche indicazione in più a livello di formazioni. Rimanete qui su Radio Bianconera qualsiasi indicazione o novità ve la racconteremo. In ogni caso, l'eventuale esclusione di Chiesa potrebbe anche essere, diciamo così, un modo per preservarlo per la Lazio. Quindi si può leggere in un modo o leggere in un altro. Sono le 16, scoccate esattamente in questo momento, quindi noi ci salutiamo. La linea ora va a Claudio Zuliani con la Juve in gol. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, a tutti quelli che ci hanno scritto, a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Un saluto a tutti e con me ci vediamo lunedì. Ciao!
L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.